importante la Pasqua, voglio fare brevemente una... ricordare che cos'è la Pasqua. Gesù viene crocifisso proprio nel periodo della Pasqua, nella festa della Pasqua. La festa della Pasqua è una festa del popolo ebraico che festeggiava la liberazione dall'Egitto. Vi ricordate quando è stato liberato dall'Egitto con Mosè? E allora Dio aveva dato questa festa per ricordarsi della potenza di Dio, dell'opera di Dio e di come Egli ha il potere di vincere ogni cosa. Anche l'uomo, anche il governo dell'uomo, anche l'uomo più potente. Allora c'era il popolo di Israele, era diventato schiavo d'Egitto. Prima erano amici, poi erano diventati schiavi. E poi dice che le grida del popolo sono salite in cielo e Dio delibera la liberazione. Sorge Mosè come uomo che si mette a capo di questa liberazione. Cioè un uomo che aveva a cuore l'opera di Dio. E Dio compie qualcosa di miracoloso, cercando con le buone prima di... faccio una sintesi. Cercando con le buone, con Faraone, Mosè cercò, erano amici, lui era cresciuto nella famiglia e lui era stato ritrovato dalla figlia allora del Faraone ed è cresciuto quindi nella corte. Lui era diventato, era un principe d'Egitto, un uomo potente, un uomo, vediamo dalle scritture che era un uomo di forza, orgoglioso, era pronto alla spada, uccise l'egiziano quando questo si mise contro i suoi fratelli. Poi lui ebbe la sua, come dire, formazione. Si dovette fare 40 anni di deserto. Dopo 40 anni dice che Mosè era l'uomo più umile e mansueto che c'era sulla terra. A volte le prove nella nostra vita servono a modellarci. Diciamo che in Cristo tutto coopera al nostro bene. Dio utilizza tutto ciò che noi viviamo su questa terra per il nostro bene, anche le cose negative, che noi vediamo negative. Ma in Cristo hanno un senso utile. E quindi il popolo ebraico festeggiava la Pasqua e Gesù va a Gerusalemme, va una settimana prima, la domenica delle Palme, vi ricordate? E lì viene accolto come re, osannato. Molti allora non avevano la visione spirituale di chi era Gesù, ma sapevano che era qualcuno che veniva mandato, era mandato dall'alto. E quindi... ma tanti ebbero, come dire, una visione di un re umano che avrebbe risolto le questioni sociali e politiche. Tanta gente di quelli che lo avevano acclamato, osannato, lo hanno poi condannato alla croce. Ponzio Pilato, il capostipite di coloro che si lavano le mani, no? Che non prendono mai posizione, no? Quando si usa nel gergo, dice fai come a Ponzio Pilato. Ponzio Pilato era uno che non prese mai una posizione. Riconosceva che Gesù era un innocente. Lui riconosceva che era una questione religiosa. Dice, ma questo non ha fatto nulla. Dice, è una questione vostra, di tradizione. E poi il popolo che cosa fa? Chiama. Pilato voleva come dire, salvarlo. Si lavò le mani, dice, fate voi, gestite voi questo affare. Addirittura cercò di fare scegliere il popolo tra un assassino, Barabba, un uomo che commise tanti delitti atroci, e un giusto. E il popolo scelse non Gesù, ma scelse Barabba. Perché? Perché doveva avvenire questo? Perché noi sappiamo oggi che doveva succedere, perché se Gesù non andava sulla croce, noi non potevamo essere qua. Perché egli, andando sulla croce, ha pagato il prezzo. Ha compiuto quell'atto di sacrificio che nessun altro poteva compiere su questa terra. Perché nel vecchio patto il sacrificio di animali, di agnelli e di qualsiasi altro tipo di animale non era sufficiente per pagare al posto nostro, per i nostri peccati. Perché l'umanità da Adamo in poi nasce col peccato. E solo un giusto poteva pagare, l'agnello di Dio, un uomo che non ha mai sbagliato, non ha mai peccato, Gesù Cristo. Ma lui stesso depose la sua vita. Sì, dice, ma sapeva che poi sarebbe risorto. Ma Gesù non voleva andare sulla croce, perché morire, essere flagellato, colpito. Lui ha subito una settimana così, un'ondata dove lui era osannato come re, e poi alla fine dell'altra settimana, della stessa settimana, era stato condannato alla croce. Dice, dopo 3 giorni, che cosa è avvenuto? La grande vittoria, mentre tutti dicevano, avete visto quello che diceva che era il figlio di Dio? È morto. Ma ci fu un sacerdote, uno del popolo di Israele, che disse, guardate, non ci mettiamo contro queste persone, perché noi non sappiamo. Perché se sono da Dio, ci metteremo contro Dio. Se non sono da Dio, tutto finirà. E in effetti questo aveva ragione. Gesù dovette compiere l'opera della croce perché doveva pagare per i peccati di tutta l'umanità, cioè doveva pagare per i miei peccati. Quando si parla di peccato, la concezione del peccato che cos'è? È tutto ciò che ci allontana da Dio. Adamo, andando contro l'ordine di Dio di non mangiare il frutto dell'albero, di quell'albero, lui doveva fare una sola cosa, non mangiare di quel frutto. Non è che aveva 10, aveva un solo ordine. E lì l'uomo cadde. E a causa di Adamo, tutta l'umanità dopo di lui nasce con la natura di peccato, cioè con quella natura di andare contro Dio, cioè allontanato da Dio. E allora che cosa avviene? Dio che ci ha così tanto amati, che ci ama, prima ha pensato di dare la legge, si è formato un popolo attraverso Abramo, un popolo dice io mostrerò che io sono il loro Dio, eccetera, eccetera. E diede la legge, ma poi vide che la legge non era sufficiente, dice se voi metterete in pratica queste leggi che io vi do oggi, io farò miracoli e meraviglie, un patto a condizione. Ma nessuno fu capace. Uno solo fu capace, Gesù Cristo. Lui chiude il vecchio patto e inizia un nuovo patto. Un patto con l'uomo. Dio stabilisce un nuovo patto, è un patto di grazia. Dice, chiunque crede in lui. In Giovanni 3,16 dice che come ai tempi di Mosè, ai tempi di Mosè avvenne un fatto. Il popolo, quando era nel deserto, dopo che era stato liberato, dopo che aveva visto grande liberazione, miracoli, le acque si aprirono, passarono attraverso le acque. Faraone, tutti i nemici, pensavano anche loro di poter fare lo stesso, ma non fu possibile, morirono tutte nelle acque, i nemici del popolo. Ma il popolo ogni tanto si ribellava. Si dimenticava di quello che era avvenuto, la natura dell'uomo che si dimentica, guarda le circostanze, guarda il suo interesse. Qualcuno mi dice sì, è vero, è così. Questa è la natura dell'uomo. Si dimenticarono, si ribellarono e a causa della loro ribellione dice che dalla sabbia sorsero dei serpenti, perché quando noi ci ribelliamo a Dio c'è un'azione spirituale che comunque avviene, o ci crediamo o non ci crediamo. Cioè non è che perché uno non ci crede non avviene. Non è che l'incredulo non vivrà, perché o è verità o è menzogna. Due sono le cose. Non è un fatto religioso, di religione, è un fatto di verità. E allora, a causa della ribellione sorsero dei serpenti e mordevano il popolo e morivano. E lui pregò il Signore e disse: Signore, perdonali, lo so che sono, se puoi perdonarli. E Dio gli disse: fai un serpente di bronzo, mettilo su un'asta alta, chiunque alzerà il collo lo guarderà, sarà salvato. Giovanni capitolo 3, sai che riporta? Dice, come ai tempi di Mosè, Gesù deve essere innalzato e chiunque guarda a lui e lo accetta viene salvato. Dice, com'è quest'opera? Faccio la domanda. La salvezza è per opera o per grazia? Dice, dovevano solo alzare, riconoscere. Ancora oggi è così. Quindi noi lo celebriamo, lo onoriamo. Sai che nel cielo che cosa avviene? Tutti coloro che sono nel cielo, che sono alla presenza di Dio, lodano, glorificano, cantano, sono nella gioia, sono nella pace e aspettano di venire con Gesù sulla terra a regnare di nuovo. Uno pensa, no? Dice, saremo nel cielo per sempre. No, alt, alt, alt. Questa è una parte. Gesù torna e con chi torna? Con tutti i suoi. E se torna in questa generazione, io voglio essere con lui. Capite? E chi si è addormentato avrà un corpo nuovo. Conviene questo patto? Io non lo so, insomma. Tu che sei una persona intelligente, ragionaci. Uno che viene e ti dice, guarda, ti do la vita eterna, che fai? L'accetti o no? Dice, guarda che se muori è finita. Invece chi crede in me non morirà mai. Dice, da credere? Non lo so. Io ci credo. Ma ci credo veramente. E quello che è scritto, poi molti di noi lo vivono, ma non solo qua a Reggio, a Messina, a Bagnara, a Villa, in tutte le altre città della Calabria, dell'Italia e del mondo. E del mondo. L'altro giorno è venuto un pastore dal Sudafrica, Johannesburg. Non l'avevamo mai visto, mai conosciuto. Parlava come noi. Dice, com'è possibile sto miracolo? che persone dall'altro capo del pianeta, l'altro emisfero del pianeta, che dicono le stesse cose e sperano nello stesso Dio, parlano lo stesso linguaggio, hanno lo stesso spirito. Incredibile. Lode Gesù Cristo. Non è umano, è soprannaturale. Gesù è risorto. Il giorno di Pasqua è il giorno dove il popolo festeggiava il passaggio, la Pasqua significa passaggio, festeggiava la liberazione dal potere dell'Egitto, dalla schiavitù alla liberazione. Dio libera il popolo e il popolo doveva ricordare questa liberazione che avveniva dall'alto. Guarda che cosa avviene. Gesù, proprio nella festa di Pasqua, viene crocifisso e diventa la nostra Pasqua, cioè il nostro passaggio. Capite che tutto il mondo festeggia la Pasqua? Io capisco che la maggior parte è una mangiata. A chi piace l'agnello, tum, tum, non vede denaro, vede agnello. Sono quelli che escono pazzi, no? Agnello. Altri è un momento di... Altri è un momento di business. Vendiamo, andiamo. E tutto il mondo inconsapevole festeggia la Pasqua. Anche tu, anche... E vogliamo spiegare qual è la verità della Pasqua? Perché poi, insomma, il Natale e si festeggia e si pensa solo ai regali. All'albero, qua da noi c'è anche il, come si chiama? Il presepe. Un fatto italiano il presepe. Ma la Pasqua è la liberazione, perché Gesù è risorto. Sai che Gesù è risorto? E per il potere della resurrezione, per quel potere, perché lui è risorto, noi risorgeremo. C'è la resurrezione dei morti. Prima Corinzi, capitolo 15. Perché se noi diciamo che non c'è resurrezione, non abbiamo compreso nulla. E non c'è il non c'è potere, non stiamo predicando il vero Dio, il vero Gesù, perché Gesù è risorto ed è risorto per il potere che c'è nel suo nome, nel nome di Dio. Dice che tutto il potere della deità di Dio è stato spiegato, concentrato sul corpo di Gesù. L'altro giorno sono andato al calzolaio. E ho un caro amico, siamo diventati amici. Io quando arrivo là, lui mi accoglie con gioia. Caro amico, tutto bene? Tutto bene. Dice, per una sola cosa non c'è soluzione. Alto. Inizio che ancora là siete rimasti. Perché? Ditemi. Dai, è un tipo curioso. E gli ho spiegato, guardate che la morte è stata vinta. Ma che state dicendo? Così. Questo lascia tutto e si mette così. Ma non lo sapevate che Gesù è risorto? Ah sì, e non ha vinto la morte. Sì, è vero. Ma sapete che non ci avevo pensato. Gesù, e perché ha vinto? Ha vinto per noi, affinché se noi crediamo in Lui, noi siamo più che vincitori. E l'umanità è schiava della paura della morte. Sai che nella psicologia le paure, in maniera, come dire, io dico una cosa generale, le paure hanno un senso quasi univoco. È quello di morire. Chi è, chi è dominato a volte da questo sentimento e da questa malattia animica. La paura è una malattia dell'anima. Quando tocca qualcuno, quel poveretto è toccato dalla morte, perché pensa di morire, perché vede morte, vede buio, è vivente, ma vede nero, vede sconfitta, non vede vittoria. Preghiamo per chi è in questo stato, preghiamo per chi è in questo bisogno e comunichiamogli che Gesù ha vinto la morte. E anche se muori, risorgerai. Anche se noi dobbiamo lasciare questo corpo, avremo un corpo nuovo. Ma vivremo in eterno comunque. Questa è la promessa, se no qual è il senso? La Chiesa non è un'associazione, un club. E dice, sai, un club come quelli, il cacciatore, il pescatore, il calciatore, no? E poi nel calcio le varie squadre. La Chiesa no, la Chiesa è l'ambasciata del cielo sulla terra, comunica le cose di Dio. Trasmette le cose di Dio e trasmette che Gesù ha vinto per noi. Sai perché ha vinto ogni cosa? Per noi. Lode Gesù Cristo. Quindi Gesù, ora andiamo alla Santa Cena. Questo avveniva qualche giorno prima della crocifissione. Qualcuno dice il giovedì, qualcuno dice il mercoledì. Ma egli desiderava consumare la Pasqua, festeggiare la Pasqua. E poi diede quest'ordine ai discepoli, dice, fatelo ogni volta che voi vi incontrate. Prendete il pane e il vino, ricordandoci di quello che è avvenuto. Ecco, oggi noi faremo la Santa Cena, ma con una cognizione diversa, ricordandoci il giorno di Pasqua, ricordandoci l'opera di Gesù che Egli ha compiuto per noi. Ha dato la sua vita, ma è risorto. Sai che è successo la domenica di Pasqua? All'alba, che erano andate a trovare Gesù, prima le donne, quelli che erano vicini, e videro che la pietra era, e non era una pietra, era una pietra gigantesca, che era stata spostata. E non c'era nessuno nel sepolcro. Gli hanno rubato il corpo di Gesù. Poi lì c'è un angelo che gli dice, guardate, quello che voi cercate non è qua, è risorto. Incredibile. Infatti i fratelli erano radunati in una casa, spaventati. Dice, Gesù è morto, siamo rovinati, ora ci faranno la festa pure a noi. E così era la storia è questa. Dai, ormai vi ho aperto questa finestra, ve la leggo. Capitolo 28 di Matteo. Dice, ora nella notte del sabato, quando già albeggiava, il primo giorno della settimana, domenica. Lui è risorto domenica. Perché è diventata la giornata cristiana, dove noi è il giorno della resurrezione. Dice, perché il vecchio patto parlava del sabato? Perché Perché la domenica è il giorno di Cristo, il giorno della resurrezione. Per noi cristiani, noi ci ricordiamo che Gesù è risorto. Dice, il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco si fece un grande terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Vedete perché Gesù doveva compiere? Se era nella sua volontà di non morire sulla croce, non sarebbe morto. Che tutto il potere di Dio, Dio ha il potere su ogni cosa, nel cielo, sulla terra e in ogni luogo. Dice, ma l'angelo prese a dire alle donne, voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli, egli è risuscitato dai morti. Ed ecco vi precede in Galilea, qui lo vedrete. Lode Gesù Cristo. In un altro passo dice che quando Gesù entrò, vediamo dov'è, ebbero una grande paura. Entrò nella stanza ed ebbero una grande paura. Ed egli disse pace a voi. E lì si manifestò Tommaso. Tommaso gli disse, no, no, Tommaso pensava che non era Gesù. No, è Gesù che è risorto. No. Se io non metto il mio dito, non ci credo. Cioè proprio, manca a vederlo ci credeva. Voleva proprio mettere il dito. Alcuni sono come Tommaso, alcuni sono come Giovanni e Pietro, quelli credono, creduloni, quelli sì, alcuni sono come Tommaso. Poi ci sono i Ponzio Pilato, poi ci sono tutti i personaggi, quelli che si ripetono ancora oggi. Tutti i personaggi che noi leggiamo nella Bibbia sono figure d'ombra del nuovo, tutti. Io ho sempre visto, voglio essere come quella, non come Pietro, come Giovanni. E Giovanni era uno che era innamorato di Gesù. Il discepolo che amava Gesù. Che si misero a correre quando Gesù apparve loro nella spiaggia. Uno di loro arrivò nudo. Fecero la corsa e Giovanni vinse, arrivò per prima. Lode Gesù. Dice, com'è questo? Quanto noi apriamo il nostro cuore al Signore. Sai qual è il consiglio questa sera? Apri il tuo cuore, perché Gesù è la verità. Egli è la via, la verità e la vita. Non c'è nessun male. Non devi pagare il prezzo, ha pagato lui. Egli ha compiuto tutto. Ma se entriamo nel suo proposito, possiamo ripercorrere non le sue sofferenze, che egli ha sofferto per noi una volta e per sempre, ma possiamo fare l'opera sua su questa terra. Lode Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. In Luca, al capitolo 24, versetto 36, dice: ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ma essi, smarriti, impauriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: perché siete turbati? E perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani, i miei piedi, perché sono io. Palpatemi, guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che io ho. E detto questo, mostrò le mani e i piedi. Ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora, si stupivano, disse loro: avete qui nulla da mangiare? Pensavano che era uno spirito. Dice: ci è apparso uno spirito, un fantasma. Il fantasma di Gesù. Aprite quella. Non volete aprire, volete stare nel sudore, volete soffrire. Dice: no, io la Pasqua devo soffrire. Ha sofferto Gesù per noi. Pensavano di vedere uno spirito. E Gesù disse loro: avete da mangiare? Dice: allora non è uno spirito. Dice: perché lo spirito non ha ossa e carne. Questo passo ci dice un'altra verità, che gli spiriti esistono. Questa è. Ed essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito. Gesù risorto, che cosa mangia? Pesce arrostito. Ed egli lo prese, lo mangiò in loro presenza. Poi disse loro: queste sono le cose che io vi avevo detto ancora prima, quando ero con voi, che bisognava che tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi fossero adempiute. Allora aprì loro la mente per intendere le scritture. Alleluia. Questo è un altro passo. Aprì loro la mente. Quindi che significa? Che se il Signore non ci apre la mente, possiamo leggere, studiare, diventare studiosi, conoscitori. Gli anziani del popolo di Israele dovevano conoscere le scritture, cioè tutto ciò che erano il Pentateuco, i cinque libri della legge, a memoria, anche il punto e la virgola dovevano imparare da piccoli, e questo si tramandava di generazione in generazione. Eppure non riconobbero Gesù, con tutto che conoscevano, come dire, non riconobbero Gesù. E qua dice: egli aprì loro la mente. Chi ci apre la mente? Chi è la chiave? Gesù. Gloria a Gesù Cristo. Chi è la persona che, l'unica persona che noi adoriamo? L'unica persona che è degna di lode, di riconoscenza, Gesù Cristo. Capite perché noi siamo innamorati di Gesù? Parliamo di Gesù? Perché Lui è il centro. Lui è l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. Colui che apre nessuno può chiudere, colui che chiude, se chiude, nessuno può aprire. Chi è? Gesù. Ed Egli è risorto per noi. È risorto per me. Se tu lo accetti, è risorto per te. E che cosa avviene? Che Egli, quando noi lo accettiamo, si mette al posto nostro. Paga al posto nostro. Cioè, quello che Egli ha compiuto sulla croce si sostituisce a noi. Ha pagato per me. E quindi i miei peccati sono perdonati perché Lui ha pagato. Ci conviene? Vedi, quando noi l'accettiamo, è morto per tutti. Sì, per tutta, certo. Egli ha dato per tutti, ma chi l'accetta riceve. Chi non l'accetta rimane là, rimane nella sua posizione. E Dio ha il potere di aprire la mente e il cuore per intendere le cose di Dio. Vedi che non è umano. Sai che è scritto in Corinzi che l'uomo naturale non può intendere le cose, gli sono impedite, c'è un velo invisibile e non ti è dato. Tutto cade nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Andiamo a Giovanni, capitolo 20, versetto 19. Così sappiamo che cos'è la Pasqua. Abbiamo coscienza. E si festeggia il nostro Dio. Si festeggia Gesù, ma dobbiamo conoscere chi è Gesù, che cosa ha compiuto. Dice che il popolo muore per mancanza di conoscenza. Cioè, tu non puoi chiedere a Dio ciò che non conosci. Dice, andate. Dice, ora la sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, domenica. La sera, tipo quest'ora. Tu immagina, verso quest'ora Gesù appare, ha fame. Ed essendo per timore dei giudei, serrate le porte del luogo dove si trovavano i discepoli. I discepoli erano terrorizzati, avevano messo Gesù sulla croce, tutti quelli che lo seguivano si erano sparpagliati, gli apostoli erano chiusi. A quei tempi non si chiudevano le porte delle case. Da mia nonna affossato, ancora c'è la porta aperta se vai là. Perché la chiave si è fusa. E io facevo, nonna, ma qua è aperta. Quindi a quei tempi. Erano chiusi dentro, pieni di paura. Dice, ora qua ci fanno la festa tutti quanti. E Gesù, dice, venne, si presentò in mezzo a loro e disse loro, pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, e detto questo mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, come ebbero veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse di nuovo, pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi. Vedi, Mandato. Che significa mandato? Nelle cose di Dio vi spiego velocemente. Mandato significa che se ti muovi nel mandato hai tutta l'autorità e il potere che viene da Dio. Quando uno si muove in maniera autonoma, non è nel mandato di Dio, cioè, quindi è nell'illegalità spirituale. Ma se operi nella legalità spirituale, hai tutto il potere che viene da Dio. Hai l'unzione, il potere di calpestare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico. E nulla ti nuocerà. Capito perché c'è il mandato? Quando tu operi fuori dal mandato, ci sono danni. Ed ecco, e detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti. Ora Toma, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli disse: abbiamo veduto il Signore. Tommaso, vittimo Signore. Ma egli disse loro: se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. C'è qualche Tommaso qua? Perché il Signore rischia che ti appare e ti dirà: metti il dito. E 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo a casa, quindi è passato 8 giorni. I suoi discepoli erano di nuovo a casa, Tommaso era con loro, venne Gesù a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro. Sempre a porte chiuse erano. E disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: porgi qua il dito. E vedi le mie mani, poggi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo ma credente. Tommaso, dammi la tua mano, il tuo dito, mettilo nelle mie mani, mettilo qua nel mio costato. E sii credente, non incredulo. E Tommaso gli rispose e disse: Signor mio, Dio mio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno veduto e hanno creduto. Ora Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro. Ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Sapere che è la Pasqua? Lode Gesù Cristo. Se crediamo, lo accettiamo nel nostro cuore. E noi sappiamo che Gesù poi è parola vivente. Quindi la parola di Dio dice che la parola si è fatta carne ed ha vissuto in mezzo a noi. Lode Gesù Cristo. Vogliamo aprire il nostro cuore a Gesù e accettare l'opera della croce, la Pasqua, che sia la nostra Pasqua. Il mio augurio è, cioè quando mi fate gli auguri, auguri, che Gesù sia la tua Pasqua. T'ho detto tutto. Amen. Buona Pasqua, che Gesù sia la tua santa Pasqua. Alziamoci in piedi. Consumeremo la Santa Cena e ricorderemo qualche giorno prima che Gesù andasse sulla croce, avvenivano questi fatti. E Gesù disse: ogni volta che voi vi incontrate, fatelo, fatelo in memoria di me. Alleluia. Alleluia. Alleluia, Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Dai, qualche... Fatemi un canto. Chiudiamo i nostri occhi. Sì, preparate, distribuite la Santa Cena mentre loro cantano.
Scende su noi, portando gloria maestà. Poi dolcemente fra noi, guarigione e ristoro ci dà. L'unzione scende su noi, glorificando Gesù.
Preparato, avete il pane e il vino, voi che siete su Zoom, su internet, in streaming, vogliamo consumare questa cena insieme, ricordandoci delle parole di Gesù. Alleluia. E gli disse: ho grandemente desiderato questo momento. Sai che il Signore ama stare in comunione con noi? Non solo con noi, ma insieme a noi, cioè quando noi siamo insieme. Egli ama stare con i fratelli. Non si è scelto uno dei dodici, diciamo, vieni, consumiamo la Santa Cena io e te perché tu sei bravo, tu sei santo, tu sei il primo, il numero uno. Sarebbe stato Pietro. Secondo Pietro, no, ma egli ama il corpo, ama e ha compassione. I dodici rappresentano la Chiesa, il corpo di Cristo. E ci ho grandemente desiderato questo momento. E mentre mangiavano, Gesù prese del pane, Matteo 26, versetto 26. Fatta la benedizione, lo ruppe e dandolo ai suoi discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Alleluia. L'Apostolo Paolo parla in Corinzi che la Santa Cena è un momento di grande comunione spirituale con Lui, dove, dice, fate attenzione, dice, di discernere il corpo di Cristo. Dice, chi discerne, cioè chi riconosce il corpo di Cristo? Perché Cristo è nel corpo, è nel fratello. Quindi, dov'è Cristo oggi? Vive nel cuore del corpo, dei nostri fratelli. Vive dentro di noi. Alleluia. E quando noi lo facciamo con cognizione, e lo dobbiamo fare con cognizione, dice, se avete qualcosa contro qualcuno, dice, mettete a posto. Se devi chiedere perdono, chiedi perdono. Alleluia. E se noi ne prendiamo degnamente, lui parla di quando si prende indegnamente, dice, ci sono morte e malattie. E allora noi diciamo per deduzione che se la prendiamo degnamente c'è guarigione e vita. Capite? E io credo che questo è un momento di grande comunione con il suo spirito, spirito che dà vita e guarigione. Signore, grazie. Alleluia. Lode Gesù Cristo. E gli prese il pane e disse, questo è il mio corpo, mangiatene tutti, fate questo in memoria di me. Amen. Poi prese il calice e disse, questo è il calice che rappresenta il mio sangue. Egli ha stabilito attraverso il suo sangue un patto eterno. E prendendo questo calice noi stiamo entrando in questo patto eterno di vita per noi. Egli ha stabilito qualcosa che dove egli non verrà mai meno. Signore, grazie, perché tu hai pagato il prezzo, hai dato la tua vita, hai versato il tuo sangue. Nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Voglio salutare tutti coloro che sono, che vedo qua su Zoom, i miei fratelli, anche Sebi, Luisa che vedo in foto. Alleluia, Signore ci benedica che possiamo continuare a crescere nelle sue vie, nella rivelazione. Egli desidera rivelare. La rivelazione è qualcosa, è una conoscenza che dà Lui, che dà il suo spirito al nostro spirito. Noi viviamo, dobbiamo imparare a vivere nello spirito. Alleluia. Prima di andare via voglio chiedere la guarigione. Signore, noi abbiamo preso questa santa cena, noi crediamo in te, nella tua benedizione. Noi crediamo che non solo hai pagato per la nostra eternità, la nostra vita, ma come è scritto, tu hai pagato il prezzo per le nostre guarigioni. Dice, per le tue lividure noi siamo stati guariti. Non dice, saremo guariti, siamo stati guariti. Signore, noi per grazia ti vogliamo chiedere la guarigione per i nostri fratelli che sono nel bisogno, nella malattia. Signore, li vogliamo presentare a te. Chi ha qualcuno da presentare, alza la sua mano. Signore, tutte queste anime che presentiamo a te, anche per le nostre vite. Signore, guarisci. Guarisci nel nome di Gesù Cristo. Ti vogliamo chiedere anche la liberazione da ogni schiavitù, da vizi, da possessioni, da legami, da oppressioni nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Dio ci benedica. Una santa Pasqua e anche una santa Pasquetta. Dio ci benedica e possiamo vedere sempre di più l'opera di Dio. Un abbraccio a tutti. Pace a voi, pace, pace.